Signore e signori, buongiorno e benvenuti a una nuova puntata di Teleonerd. Sandro Vadivi qui dalle frequenze di Radio Atlanta Milano. Vi parla Davide, al mio fianco c'è Silvia. Buongiorno Silvia, ben trovata.
Buongiorno Davide, buongiorno a tutti.
Un buongiorno anche a Mauro Magnitosi in regia. Ma ormai ti stai chiedendo da un sacco di tempo, ma perché il podcast piace così tanto?
Perché piace così tanto?
Vabbè, una ricerca di Nielsen IQ per Audible dice che nel 2023 ci sono stati in Italia 17,6 ascoltatori di contenuti ascoltatori di contenuti audio come podcast e audiolibri, con una crescita del 4% rispetto all'anno scorso. Quindi il formato podcast è prediletto dal 34% di questi ascoltatori, ma la maggior parte fruisce in modo continuo anche di audiolibri, per un totale del 62%. E allora, ce lo chiediamo ancora, perché il podcast piace? Perché è versatile, perché si può ascoltare in casa, in viaggio, mentre si va al lavoro, mentre si fanno altre cose. E infatti gli italiani ascoltano podcast almeno 5 volte al mese, con una durata media di ascolto di 25 minuti. Vabbè, allora vi state chiedendo perché parliamo di podcast? Anche perché abbiamo una bella novità da comunicare, stavo andando avanti da un mese con questa novità. Eccola, da domani, giovedì, debutta il nostro podcast sulle principali piattaforme, e quindi Spotify, Apple Podcast e Amazon Music Podcast. Si intitola ovviamente Teleonerd e Sandro Vadivi, come la nostra trasmissione, ed è una selezione delle interviste andate in onda in questi mesi.
Iniziamo con 4 conversazioni avute con altrettanti ospiti: Guido Surci, Managing Director di Avasplay, per parlare di musica come strumento di marketing. Poi abbiamo sentito Pierpaolo Greco e Daniele Gulti, Editor in Chief e Direttore Commerciale di Multiplayer.it, il sito di riferimento per le informazioni in tema di videogames. E poi ancora Maura Marasti, fondatrice di Milky Media, specializzata in creatività su misura, come vuole il mercato. E infine Zornica Krachmarova, ESG Lead di Retex, con cui abbiamo parlato della ricerca The Good, The Trend and The Brand, che spiega come il purpose faccia bene al business. E poi, tornando ai numeri del mercato, sì, secondo Deloitte, gli ascoltatori del mondo quest'anno sono 1,7 miliardi e nel primo trimestre del 2024 Magellan AI dice che la spesa pubblicitaria sui podcast è in crescita del 39%. Secondo Work, quest'anno negli Stati Uniti l'audio rappresenterà il 24,5% del consumo di media, supportati da pubblicità, ma solo l'8,4% della spesa pubblicitaria. Per quanto riguarda il mercato italiano, il report Entertainment and Media di PwC indica, per il settore musica e podcast, un tasso medio di crescita superiore al 9% per i ricavi nei 5 anni dal 2023 al 2028. In particolare la spesa consumer aumenterà mediamente del 10%. Insomma, il podcast è uno dei segmenti in più rapida ascesa.
Insomma, avevamo ragione a puntare tutto sull'audio content, sul podcast.
Tanto, se non tutto.
E soprattutto su questa fantastica emittente diretta al nostro magico Mauro Magnitosi, a cui dedichiamo la prima canzone. Allora, Mauro Magnitosi è sicuramente un esponente favorevolissimo di certo pop, anche danzereccio anni 80, ma è un po' idiosincratico nei confronti della lingua francese. Della lingua francese prestata.
Non ti piace il francese, Mauro? Sta dicendo non troppo.
Però secondo me questa canzone che andiamo ad ascoltare di Anadolle e Mary Clock, che si intitola, io ci provo col francese, Sirop Amer Le God.
Sirop Amer Le God.
Dalla Grande Accumulation, che è un grande disordine apparente di generi in questo disco di debutto, che vede il binomio dell'artista turca Anadolle e di quella francese Mary Clock tra art pop e synth pop.
La Goule.
Ecco, non si capisce mai se le canzoni sono composte da un pianoforte o da una tastiera, oppure da una chitarra o da una tastiera, oppure da una voce umana o da una tastiera. Sicuramente c'è una tastiera. E allora andiamo ascoltare la Grande Accumulation, Sirop Amer, Anadolle et Mary Clock.
Continue tout droit, au lieu de rentrer chez toi, continue tout droit. Viens par là, c'est mieux comme ça. Continue tout droit. T'inquiète pas. Ma voix est en sirop, avale et fait dodo.
Je suis la cool.
Je ponds mes œufs dans ton sommeil. Ma voix est un sirop, avale et fait dodo. Tapis dans le caniveau, parmi les vers et les crapauds, je guette les voyageurs dans l'ombre. J'attends mon heure, je suis la goule, je suis la goule. De beaux mollets, prends garde, je vais attaquer. J'enlève mes guenilles, j'entonne ma mélodie. Je suis la goule, je suis la goule.
L'intervista. Reduci dal Black Friday, dal Cyber Monday, da un profluvio di offerte, di anticipazioni, di analisi, di opportunità legate all'e-commerce e dintorni, ci svegliamo e ci troviamo di fronte a Multichannel Connect, che è una soluzione che semplifica la gestione delle vendite in rete su oltre 950 marketplace internazionali, da Amazon a Zalando, e ottimizza ogni aspetto della loro presenza online. Dietro un nuovo progetto si celano Shopware, piattaforma open source per l'e-commerce, insieme a Channel Engine. Approfondiamo l'argomento con Davide Giordano, Regional Manager in Italia di Shopware. Buongiorno Davide e benvenuto.
Buongiorno, grazie, grazie del tempo.
Allora, tagliamo subito la testa al toro. Come funziona Multichannel Connect e a chi si rivolge?
Allora, Shopper Multichannel Connect è l'ultima evoluzione del nostro prodotto di Shopware. Shopware, come hai anticipato prima, è effettivamente una piattaforma e-commerce B2B e B2C, open source, che permette personalizzazioni e automazioni per rendere il lavoro degli e-commerce manager sempre più semplice e garantendo sempre una user experience moderna ed efficace. Quello che abbiamo scoperto durante questi anni è ovviamente che il trend dei marketplace sta diventando sempre più una leva importante per il processo di vendita dei brand e dei retailer. Tu pensa che si stima che circa il 56% delle vendite del commerce a livello globale sia proprio sui marketplace. Quindi e a volte addirittura quello che viene chiamato product journey, quindi la ricerca e la scoperta di nuovi prodotti, parta proprio da un marketplace. Di solito immagino possa essere capitato anche a te di andare a cercare su Amazon prima di andare poi a scoprire magari il sito del venditore. Quindi questa cosa ci ha fatto entrare in contatto proprio con Channel Engine, che è un nostro partner e con i quali abbiamo creato appunto un prodotto che è integrato direttamente nel backend di Shopware e che permette ai brand retailer di poter vendere i propri prodotti direttamente su oltre 950 marketplace in tutto il mondo. La cosa interessante è che quindi da un solo backend si ha la possibilità di gestire, di avere per esempio controllo sullo stock, controllo sui contenuti, sui prezzi. Ci sono delle leve di automazione che aiutano per esempio a cercare di arrivare sempre al buy box, quindi per esempio avrei visto su Amazon quando cerchi un prodotto c'è un bottone così, giallo, che è detto buy box, che è il bottone che serve per andare a comprare un determinato prodotto. Quel buy box, dietro quel buy box diciamo ci sono vari retailer, quindi la corsa a questo buy box è una cosa molto importante. E appunto tramite il nostro prodotto si riesce a automatizzare tutta una serie di leve di marketing e di vendita, per cui si cerca e si riesce ad arrivare poi a questa operazione. Ecco. Quindi la cosa interessante è proprio quella di riuscire a tenere sotto controllo tutti quanti i marketplace che riusciamo a gestire, e ne continuiamo ad aggiungere direi mese dopo mese, e avere meno costi operativi. Questo perché si stimava che per gestire un marketplace a volte c'era bisogno di una persona dedicata per ogni marketplace. Avevamo un cliente che aveva mi pare 20 persone che erano dedicate a gestirne 40 in tutto il mondo. Quindi la scalabilità di utilizzare uno strumento che va ad automatizzare tutte quante le operazioni e che va a riuscire a gestire direttamente da una unica dashboard sia le operazioni di e-commerce sia le operazioni sui marketplace è sicuramente un vantaggio competitivo che stiamo vedendo insomma traendo ottimi risultati.
Ecco, appunto, dall'alto della vostra esperienza, della tua esperienza, a questo punto possiamo sapere che cosa cercano in realtà gli operatori dell'e-commerce e cosa manca secondo te, secondo voi, allo shopping online per fare un ulteriore passo? Questo di Multichannel Connect è ovviamente uno step necessario. Secondo te cosa c'è oltre?
Allora, sicuramente quello che cercano è una scalabilità globale, quindi trovare avere un accesso a diversi mercati, raggiungerne nuovi, quindi magari non solo subito tramite il proprio canale diretto, ma partendo dai marketplace consolidati, così da iniziare a far a crescere la propria brand awareness. Questo è uno. Un'altra è sicuramente l'efficienza operativa, quindi semplificare i processi per la gestione per esempio dell'inventario o degli ordini, in modo tale da ridurre costi e risparmiare tempo, e soprattutto garantire un'esperienza, una customer experience, quindi un'esperienza per il cliente che sia moderna e che riesca ad attrarre anche diverse generazioni di di consumatori, quindi dare contenuti che siano coerenti per regione, per stato, garantire per esempio consegne più rapide, quindi dare prezzi accurati, quindi dare anche eventualmente sconti rispetto a determinate fasi dell'anno, come per esempio quella che è appena passata. Quindi questo è sono alcuni degli aspetti che vediamo e che gli operatori dell'e-commerce oggi stanno cercando sempre di mantenere un controllo importante su quello che sono poi i costi di operatività, perché l'e-commerce è un business estremamente intricato, quindi ogni anno ci sono novità, ogni anno è in costante evoluzione, quindi ogni anno ci sono, per esempio il 2024 è stato sicuramente segnato dall'arrivo dell'intelligenza artificiale. Questo, che negli anni scorsi era vista un po' come una nicchia, quest'anno invece è stata adottata in maniera massiva da un sacco di consumatori che all'inizio l'hanno utilizzata soprattutto per la gestione di contenuti, magari la creazione di immagini, eccetera, ma questo è un trend che stiamo vedendo e che sicuramente sarà importante da tenere sotto controllo anche nei prossimi anni, e capire in che maniera possa essere utilizzata proprio per migliorare ancora di più la user experience per aumentare poi le vendite.
Ecco, poi una piccola curiosità poi personale, l'innovazione corre in maniera frenetica, ma noi consumatori probabilmente neanche ce ne accorgiamo, ma voi invece sì. Si può dire che dal 2020 al 2024 c'è stato un cambiamento epocale, siamo passati da 0 a 10, facciamo così, nel campo dell'e-commerce, o forse sto esagerando?
No, è sicuramente così, soprattutto sappiamo tutti cosa è successo, insomma, negli ultimi anni la crescita dell'e-commerce durante soprattutto gli anni della pandemia è esplosa, proprio perché era l'unico modo che i consumatori avevano la possibilità di spendere i propri soldi, proprio perché non potevano uscire, quindi l'accelerazione lì c'è stata ed è stata netta, ma da lì la cosa interessante è che non si è arrestata, quindi magari ha avuto una crescita che non è stata la stessa esponenziale rispetto a quegli anni, ma comunque continua a crescere ormai. Anche i social media, per esempio, danno la possibilità di fare degli acquisti, penso soltanto a Instagram o TikTok Shop, che sta arrivando in Europa piano piano. Quindi sono tutte quante, insomma, l'e-commerce sicuramente è qui ed è qui per restare, ed è un asset importantissimo ormai per la crescita aziendale, sia in ambito B2C, quindi per i consumatori, sia in ambito B2B, quindi con la gestione per esempio degli agenti di commercio, con la creazione di digital sales room, quindi anche in quel settore stiamo vedendo una crescita e un inizio di adozione estremamente importante, quindi fai bene a sottolineare il fatto che insomma l'e-commerce sia ancora in crescita.
Sì.
Buongiorno, sono Silvia Antonini. Lei ha citato anche il social commerce, che è una delle evoluzioni, ormai non più evoluzioni perché sono ben presenti nell'operatività dell'e-commerce. Ecco, mi dica, ma che prospettive ha la vostra azienda in questi settori? Cioè, se avete delle ulteriori implementazioni, sono in questi ambiti, che cosa vedete come prossimi step di evoluzione del vostro servizio?
Sì, buongiorno Silvia. Allora, rispetto al tutto il mondo del social commerce, noi abbiamo già alcune connessioni, soprattutto con Facebook e con Instagram. Quello che qui stiamo lavorando anche con, diciamo, su quel prodotto fatto insieme a Channel Engine, è quello di arrivare anche al TikTok Shop, per esempio. Abbiamo dei dati assurdi che fanno vedere come, per esempio, i minuti visti per esempio su Netflix sono di 19 triliardi di minuti visti ogni anno, e su TikTok sono di 37. Quindi questo per far capire proprio come anche i consumatori nuovi, soprattutto la generazione Z, fruttano TikTok proprio come addirittura come motore di ricerca, quindi saltano completamente Google. Tutto quello che ricerca appunto questa nuova generazione sono parte da questo social media, quindi è importantissimo avere una presenza lì, ed è importantissimo proprio per raggiungere questo bacino d'utenza che ovviamente avrà sempre più importanza negli anni. È importantissimo avere anche in qualche modo un controllo su questo, sui contenuti e sui prodotti che possono essere visti e comprati tramite quella piattaforma.
Mi sembra di aver capito che voi vi rivolgiate soprattutto ai retailer, cioè a quelli, ai brand, ai venditori sostanzialmente. Certo. Ma però prima ha parlato anche di B2C, volevo capire se in questo settore voi avete qualche attività, sviluppo in vista.
Allora, io quando parlo di B2C parlo di appunto brand che vendono direttamente al consumatore.
Ho capito.
Quindi in questo senso parlavo di B2C, mentre invece in ambito B2B parlo di aziende invece che vendono ad aziende. E quindi la nostra piattaforma si mette proprio in mezzo tra una vendita, diciamo, tra un'azienda e l'altra. Quindi è un abilitatore rispetto a questo tipo di operazione.
Davide, per concludere, oltre Multichannel Connect, Shopware, i punti focali di questo 2024, che ormai si avvia verso la conclusione, e le vostre aspettative per il 2025 sulla vostra azienda e sul mercato?
Allora, nel 2024 effettivamente abbiamo lavorato molto con Multichannel Connect. Abbiamo lavorato molto con l'intelligenza artificiale, siamo stati i primi ad avere una serie di funzionalità direttamente in piattaforma, e abbiamo lavorato sul cosiddetto special commerce, quindi un tipo di commercio immersivo. Ecco. Per il 2025 ci sono tre pilastri, diciamo. Il primo è e rimarrà sempre quello del B2B, quindi aumenteremo ancora le funzionalità e le opportunità per i brand e per i distributori di poter migliorare le proprie vendite. La seconda è quella dell'accessibilità, questo perché entro la metà dell'anno prossimo entrerà in vigore un atto europeo sull'accessibilità, e quindi quello che stiamo facendo è aggiornare la piattaforma per soddisfare i nuovi standard, quindi migliorare funzionalità come per esempio la compatibilità con gli screen reader, la navigazione da tastiera, visualizzazione ottimizzata dei contenuti. Queste sono tutte attività che saranno per noi essenziali per poter dare ai nostri clienti la libertà e la sicurezza di essere di avere accesso appunto a questo tipo di attività che sono richieste proprio da un regolamento europeo. E il terzo è migliorare ancora di più tutta la parte dell'intelligenza artificiale, questo proprio perché l'impegno nostro rimane sempre quello di continuare ad innovare e continuare a dare qualcosa in più rispetto a questo trend.
E allora, Davide Giordano, Regional Manager in Italia di Shopware, oggi ospite a Daily On Air da Sandova di Vicui, dalle frequenze di Radio Atlanta Milano, e domani anche sulla prima pagina del nostro quotidiano Daily Net. Grazie Davide, buona continuazione di giornata e a presto.
Grazie mille a voi.
A presto, ciao. Grazie.
Damn, nigga, every time I look at you, I swear to God, nigga, you got that nigga feet, you got that nigga body, you got that nigga long arms, fingers and shit, flat feet, big dick.
She said that I make expressions like him.
Si vede dal mattino.
Daily On Air del Sound of Adivi, qui dalle frequenze di Radio Atlanta Milano. Mi raccomando, non mancate le nostre pubblicazioni, Daily Media, Daily Net, il Daily Magazine che è appena uscito, curato da Silvia Antonini qui presente, il nostro sito, i nostri social, il sito dailyonline.it che racchiude anche la pagina che insomma comprende tutte le puntate, che sono 224.
E tra poco anche i nostri podcast.
E da domani anche i nostri podcast, incredibile ma vero, incredibile ma vero. Che cosa abbiamo ascoltato, Silvia?
Non lo so, dimmelo tu.
Abbiamo ascoltato la nuova canzone di Tyler the Creator. Tyler the Creator è un personaggio incredibile, cara Silvia, perché in un mondo caratterizzato da una serie di artisti che veramente puntellano la scena sopra gli altri, è un rock che manca, è un hip hop che muta, è una trap e derivati che si espande, poi ci sono questi protagonisti, questi personaggi che non si sa come, sono anche multigenerazionali, attirano l'interesse di varie fasce di pubblico, e se chiedi a un ragazzino, Tyler, ma qualsiasi, esci qua, ti dice, è bravissimo. Eppure l'ascolto di Tyler the Creator, che è un hip hopper stravagante, art americano, non è facile. Non è facile, Silvia. Eppure è uno dei protagonisti principali della musica odierna. Lui si proclama il secondo hip hop rapper del mondo dopo Kendrick Lamar. Ricordati che Kendrick Lamar è stato anche premiato da poco a livello proprio letterario, insomma, è uno dei grandi protagonisti anche a livello sociale, non solo in America. E Tyler però ha qualcosa in più. L'album si chiama Cromacopia e la canzone è Like Him. E adesso è il momento delle notizie che, un assunto delle notizie che trovate oggi sul Daily Media e sul Daily Net, come Execus, che stringe una partnership con Clix per supportare la digitalizzazione delle PMI italiane. La Martech Company diventa quindi partner certificato e gestirà la vendita, la strategia e l'implementazione delle soluzioni sviluppate dalla piattaforma Enterprise SAS per il proprio target di riferimento.
Una previsione per fine anno: la spesa di V in Italia crescerà del 6,2% secondo Dentsu e l'anno prossimo del 2%, quella globale quest'anno del 6,8% e l'anno prossimo intorno al 6%.
Black Friday, Cyber Monday, ve li siete già dimenticati? Non credo, perché è solo l'anticipazione del Natale, però c'è stato un nuovo record di vendite per Shopify nel celebre weekend, quindi gli acquisti tramite Shopify hanno raggiunto quota 11,5 miliardi di dollari a livello globale, che è un più 24% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. In Italia invece si registra una crescita a doppia cifra per i merchant, 32%, con uno scontrino medio di 119,12 euro.
Il marchio Kidult torna in comunicazione a Natale e questa campagna è firmata da More Than 30 Seconds, che ha vinto la relativa gara.
Toluna che propone nuove soluzioni integrate con l'intelligenza artificiale per l'azienda leader nelle ricerche di mercato. Si tratta di Harmonals Boost, Smart Cloud, Q-Probe e Q-Sphere, strumenti che consentono alle organizzazioni di rispondere in maniera molto rapida all'evoluzione del comportamento dei consumatori.
Anche Todis è in campagna per il Natale con Gerundio e aumenta il budget pubblicitario del 20%.
Adesso torniamo indietro nel tempo, mica tanto, almeno come ispirazione, perché parliamo dei Green Pyjamas, cioè il pigiama verde, che è un gruppo che non conosce nessuno, o almeno conoscono solo gli specialisti, quindi molto underground, però celebra i 40 anni dalla sua nascita, perché ci sono i Green Pyjamas dal 1984 da Seattle con furore, formati da Jeff Kelly e Joe Ross. E loro si ispirano da sempre a un pop rock cadenzato con forti influenze britanniche negli anni 60. In qualche modo anche si può parlare e si poteva parlare di neopsichedelia. Insomma, pubblicano il nuovo album Just Two D's e questa è Dr. Dragonfly. Vivo Daily.
Daily On Air del Sandova di V, qui dalle frequenze di Radio Atlanta Milano. Siamo giunti praticamente alla conclusione di questa fantastica, come sempre, puntata che inaugura anche una nuova era del nostro format, della nostra casa editrice, ossia l'avvento del podcast. Da domani, ricordate, sulle principali piattaforme, il Daily On Air del Sandova di V con il meglio delle interviste che vanno costantemente in onda il nostro format. E adesso è il momento dell'obiettivo. È stata diffusa nei giorni scorsi la 16ª edizione dello studio PVC Entertainment Media Outlook in Italy 2024-2028. Guardate che il 2028 è dietro l'angolo, che delinea le previsioni del mercato dell'intrattenimento e dei media fino al 2028, quindi in base all'andamento dei 14 principali segmenti di mercato, tra cui cinema, musica, radio, podcast, video, stampa, libri, eccetera, eccetera. Quest'anno l'analisi si occupa anche dei settori del betting, ovvero le scommesse, e del gaming. Insomma, quali sono i dati più interessanti?
Allora, intanto che in Italia nel 2028 il valore complessivo di questo mercato di intrattenimento e media raggiungerà in termini di ricavi 58,4 miliardi di euro, con una crescita media annuale composta del 3,1%. Anche l'anno scorso il settore è cresciuto del 3,7%, nonostante condizioni macroeconomiche abbastanza difficili, tra cui prima di tutto l'inflazione, che è scesa parecchio adesso, ma l'anno scorso, come vi ricorderete, mordeva parecchio. Sono aumentati i tassi di interesse e poi c'è stata, e come c'è tuttora, l'instabilità per i conflitti internazionali. L'anno scorso l'andamento del mercato entertainment e media nel nostro paese ha superato quello del prodotto interno lordo reale, una tendenza che sarà confermata anche in futuro, con una media superiore al 2% di crescita per il mercato rispetto all'1% annuo del PIL.
Invece come andrà la raccolta pubblicitaria?
Allora, sempre secondo PVC, l'anno scorso i ricavi pubblicitari totali di questo mercato sono aumentati del 9,3% per raggiungere una cifra di 12 miliardi di euro. Nel 2028 prevede che saliranno a oltre 15 miliardi, con una media di crescita annua intorno al 4,7%. La componente digitale è il traino principale di questa crescita, che interessa anche i consumi e la spesa, perché stiamo parlando di pubblicità, ma c'è anche la spesa, e rappresenta il 68% e oltre tutti i ricavi di questo mercato. Stiamo parlando appunto del traino digitale, cioè di tutto quello che arriva dal digitale.
Visto che me l'hai detto, a proposito di trasformazione digitale, cosa mi dici?
Vabbè, naturalmente uno dei temi clou di questo studio è l'intelligenza artificiale, perché rappresenta uno dei punti chiave nelle agende dei CEO italiani, che investiranno molto nello sviluppo di soluzioni per la riduzione dei costi, la creazione di contenuti, la raccolta e la gestione dei dati, che è molto importante. Il tutto con un particolare occhio al tema delle regole.
Certo. E invece, per quanto riguarda le new entry, quindi gaming e scommesse, quali sono i dati?
Allora, nel 2023 il mercato del gioco e scommesse online in Italia ha generato ricavi per 4,8 miliardi di euro e continuerà ad espandersi con un tasso di crescita sempre composto del 10,9%, abbastanza potente come mercato, raggiungendo poi 8 miliardi nel 2028. Il contributo delle scommesse sportive e dei casinò online è sempre più rilevante. Le prime in particolare rappresentano la componente che cresce in maniera più rapida di questo segmento, con un tasso medio del 12,4%. I casinò online si dimostrano altrettanto in salute, contribuendo con ricavi pari a 2,7 miliardi nel 2023 e una crescita media del 10,4% fino a raggiungere i 4,4 miliardi nel 2028.
Quindi mettiamoci comodi e vedrete che nel breve volgere di 3 anni tutto quello che vi abbiamo detto si avverrà. E forse anche di più. E allora, Daily On Air del Sandova di V, qui dalle frequenze di Radio Atlanta Milano con Silvia Davide e Mauro Magnitosi in regia, vi auguro una buona giornata, una buona continuazione.
vi rimanda venerdì, mancano solo due giorni, mi raccomando, e insomma ci salutiamo con una bella canzone. Silvia ha storto un po' il naso prima perché sulla canzone precedente ha detto troppo anni 60, adesso la puniamo con un brano anni 70 invece. Lui è Andrew Weiss, si circonda di amici, Andrew Weiss and Friends, è il sesto album di Andrea ed è un disco che ci riporta agli anni 70, una sorta di soft rock melodico, spesso basato sul pianoforte, e molti potrebbero chiamarlo pop, è un soft pop rock che richiama Randy Newman, Elton John, Electric Light Orchestra. Weiss è anche un grande fan dei Beatles, è finalmente riuscito anche a incontrare recentemente con una grandissima chiacchierata che si porterà per sempre nel cuore con Paul McCartney, infatti i Beatles si possono sentire tra le righe. Andrew Weiss and Friends, The World Smells Violin, questa è No, It's Not Ok, e invece ok, ciao a tutti!
Ciao!
Piano, like a dog observes its shadow, wondering if it's having one of those days like me. Well, my guitar, it tries to heal me, your heart, it tries to steal me, and I'm feeling like it's trying too hard. Well, you can tell me that you love me and I could believe you. Maybe that would make this pain go away. But even when I'm so far from home, I'm so used to being alone that I don't know the difference anyway. And I know that you didn't ask me, but no, 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 it's not okay. It's not okay. Checking all the pictures, 'cause there must be something I missed here. You know it wasn't just me smiling all the time, but I've always been an echo, and I guess it's time to let go of everything we thought that we had. If you can tell me that you love me and I could believe you, maybe that would make this pain go away. But even when I'm so far from home, I'm so used to being alone that I don't know the difference anyway. And I know that you didn't ask me, but no, 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 it's not okay. It's not okay. Birthday, so it won't die too young to see that even when I'm so far from home, I don't mind being alone. Always wondering why I paid for what should have been free, but I never knew the difference anyway. And no.